Sorelle carissime, abbiamo visto l'ultima volta la invocazione Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. E abbiamo detto come San Tommaso abbina questa invocazione al dono della scienza, cioè vedere tutte le cose alla luce di Dio, sapienza, vedere Dio alla luce di Dio, dono della scienza, vedere non solo Dio alla luce di Dio, ma vedere persino le realtà terrene alla luce di Dio. Vedete? Cosa molto importante questa, perché spesso si insiste, e giustamente, sul supremo dei doni dello Spirito Santo, che è appunto il dono della sapienza, supremo dei doni, come la carità è la suprema delle virtù. Perché proprio si dice giustamente che sapientis est judicare per altissimas causas, è proprietà del sapiente giudicare risalendo alle cause ultime, supreme. E tuttavia, vedete, sorelle, c'è al di là del dono della sapienza anche quello della scienza, che non ha, diciamo così, solo una funzione dipendente da quello della sapienza, ma ha come ogni dono una sua funzione propria, per così dire autonoma, no? Ecco, qual è la funzione del dono della scienza? Vedete, normalmente la scienza consiste nel saper trarre delle conclusioni dai principi, no? Saper trarre delle conclusioni dai principi. Ora, anche la sapienza trae delle conclusioni dai principi, solo che mentre la sapienza trae le conclusioni dai primi principi, la scienza trae le conclusioni dai principi più propri, ma anche inferiori. Ecco, vedete? Ecco perché si dice che il compito del dono della sapienza è quello di contemplare Dio alla luce di Dio, mentre il compito di farci contemplare Dio alla luce di Dio, mentre il compito del dono della scienza è quello di farci vedere Dio nelle creature, e non solo nelle creature, nelle realtà terrestri, potremmo dire, negli eventi che accadono su questa terra. Ed è proprio recentemente, sto leggendo appunto un libro bellissimo, purtroppo difficilmente reperibile, questi bei libri che c'erano una volta sono ormai quasi reperibili, del padre Nobel si chiama, un padre francese che scrisse, un moralista che scrisse molto sulle virtù, il suo trattato appunto sulla carità e sui doni, eccetera. Ebbene, dice appunto che tramite il dono della scienza le realtà terrestri, che di per sé sono opache, quindi tendono a nasconderci il volto di Dio, a noi che abbiamo un cuore, per così dire, incirconciso, parlando in termini profetici, no? A noi che abbiamo un cuore malvagio, appesantito dalla tendenza al male, no? Ecco, noi, per noi le realtà terrestri sono un impedimento, un ostacolo, ci nascondono, velano Dio, no? Ecco. Invece tramite il dono della scienza, le stesse realtà terrene, le creature e gli eventi della vita diventano, dice il padre Nobel, quasi traslucidi, dice, no? Cioè in qualche modo diventano realtà trasparenti, cioè ci fanno in qualche modo rivelare Dio, ed è un disvelamento di Dio, no? Cioè Dio appare, diventa, la creatura diventa una epifania, una teofania, appunto una manifestazione di Dio. Ecco dunque com'è importante questo dono della scienza. E perché San Tommaso connette il dono della scienza con la invocazione sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra? Vedete, sapienza, scienza, come in cielo così in terra. Proprio perché la volontà di Dio deve realizzarsi dappertutto, nelle realtà celesti, dove Dio è già tutto in tutti, no? Dove la volontà sua immancabilmente si realizza, ma anche nelle realtà terrene, in questo nostro stato di viatori, dove ancora la volontà di Dio non è del tutto compiuta, non ancora tutto ciò che il Dio vuole, ciò che il Dio in qualche modo esige dall'uomo, no? Non tutto ancora è perfettamente realizzato, vi sono ancora delle resistenze, vi è la possibilità ancora di allontanarsi da Dio, vi è la possibilità di peccare, di ribellarsi dunque alla sua santissima volontà. Ecco, allora nello stato di viatori la volontà di Dio ci sorregge già, perché abbiamo già detto, non è vero che comunque la volontà di Dio si compie, no? Non bisogna pensare che qualche cosa sia avulso dalla volontà di Dio, che qualche cosa sia lontano da quella volontà che è onnipotente, no? Tuttavia, non sempre si compie solo ciò che il Dio vuole direttamente, si compiono anche quegli eventi che il Dio vuole solo con la volontà detta permissiva. Per esempio, un peccato non è quanto Dio vuole direttamente, però lo permette. E, ecco, può poi anche nella volontà del peccatore che è dissociata dalla volontà divina, che anzi è ribelle alla volontà divina, anche nella volontà del peccatore si compie ancora il disegno di Dio, no? Si compie tramite il mistero tremendo della divina giustizia, cioè tramite l'adeguazione tra colpa e pena, no? Proprio quello che i 63 firmatari della lettera, non è vero, non ammettono volentieri, no? E però è questo il mistero. Vedete, care sorelle, io spesso dico, non voglio essere drastico, è terribile, no? Proprio, ma dico quasi che se l'inferno non esistesse, bisognerebbe inventarlo, capite? Vedete, perché se non esistesse, la dignità umana non sarebbe quella che è. Vedete? Dio proprio permette che l'uomo abbia una tale indipendenza nella sua volontà da potersi allontanare persino dai suoi comandamenti. Ed è il mistero della libertà. Però anche nella libertà umana, persino nella libertà malvagia, si adempie poi, alla fine dei tempi, ancora la volontà di Dio. No? Ecco. Tuttavia, sulla terra, la volontà di Dio non è ancora perfettamente e direttamente realizzata. Abbiamo detto che sostanzialmente il Dio prosegue tre fini rispetto all'uomo, no? Che è soprattutto quello che ci interessa. Certo, San Paolo ci dirà nella lettera ai Romani, mi pare nell'ottavo capitolo se non vado errato, che tutta la creazione, no, in qualche modo è destinata a partecipare alla liberazione dei figli di Dio, no? Cioè quando i figli di Dio, gli uomini, il mondo degli uomini sarà perfettamente redento, tutta la creazione parteciperà a questa redenzione. Però a noi interessa soprattutto appunto la liberazione dei figli di Dio, cioè la liberazione nostra, no? Ecco, orbene, come si articola questa liberazione? È interessante, San Tommaso, come il suo solito, è estremamente lucido e schematico, e cioè divide bene la materia. Dice, in fondo, il Dio vuole anzitutto quello che è il finis in intenzione, poi sempre sul piano dell'intenzionalità, i media ad finem, cioè i mezzi per conseguire il fine, e poi il finis in esecuzione. Adesso l'ho detto in latino, allora lo ripeto in italiano traducendo e spiegando, no? Cioè, anzitutto c'è l'intenzione della volontà di Dio, l'intenzione, vedete? Distinta dalla esecuzione, intenzione, esecuzione. Questo è facile constatarlo anche in noi, no? Noi prima intendiamo realizzare qualcosa, poi si traduce la nostra intenzione in opera pratica e diventa quello che si chiama il finis in esecuzione, cioè il fine eseguito, il fine concretamente raggiunto. Va bene questo discorso? Vedete, quindi intenzione, esecuzione. Poi nell'ambito dell'intenzione vi sono ancora due parti della divisione, il fine che Dio intende e poi i mezzi che dispone per il conseguimento del fine. Vedete? Allora, notate bene, ho detto fine che Dio intende, non è che Dio abbia un fine al di sopra di sé, capite? Quindi già mi sono espresso male, eh? È così difficile parlare bene del Signore, perché proprio, capite, la sua verità è talmente al di sopra di noi che qualsiasi parola diciamo corriamo subito il rischio di sbagliare. Allora, vedete, bisogna dire piuttosto che c'è un fine che Dio intende per l'uomo. Poi ci sono dei mezzi con i quali Dio intende che l'uomo consegua quel fine. E poi c'è il fine conseguito dall'uomo secondo la volontà di Dio. Va bene questo schema? Ecco. Allora, il fine che Dio vuole dall'uomo, l'abbiamo visto, è la santificazione dell'uomo. Questo è il fine al quale Dio ci destina, no? Quindi la patria eterna del cielo. Per ottenere questo, il Dio dispone che noi osserviamo i suoi comandamenti. Vedete, bisogna ben pensare a quello che dice San Paolo nella prima ai Corinzi, proprio in quel passaggio dal discorso sui carismi nel dodicesimo capitolo al discorso sulla carità, no? La carità è una via, la via della perfezione, quindi una via che si percorre, no? Come dice Sant'Agostino, davanti a Dio noi camminiamo, siamo in cammino verso il fine ultimo che è Dio. Camminiamo non con i passi del corpo, ma con gli affetti della mente. Ed anche gli stati interiori dell'uomo sono come dei passi sulla via verso il Signore. Allora, questi passi che noi compiamo sulla via della carità sono e l'adempimento dei comandamenti di Dio. Pensate a quello che dice realisticamente Gesù: chi mi ama osserva i miei comandamenti. Quindi niente spontaneismo, Nostro Signore non lascia adito alla opzione fondamentale, capite care sorelle, no? Ecco, se uno fa l'opzione fondamentale, cioè se uno ama il Signore, dovrà fare anche le buone opzioni categoriali, capite? Cioè volta per volta dovrà ribadire il suo amore per Dio conformandosi santamente alla sua paterna volontà. Vedete, quindi sono i comandamenti, l'adempimento, ovviamente non l'adempimento obtorto collo, ma l'adempimento amoroso dei comandamenti del Padre che è nei cieli, che ci conduce a lui. Ecco, quindi notate bene, l'abbiamo già visto quando trattavamo della grazia, no? Che San Tommaso distingue tra l'adempimento, l'osservanza dei comandamenti, quoat substantiam e quoat modum, quanto alla sostanza. Così anche i pagani possono osservare i comandamenti, non tutti ma alcuni fortunatamente, no? Ecco, vedete, non so, un pagano per esempio che è giusto nel suo rapporto con il prossimo, ebbene osserva il comandamento di Dio, no? Ecco, però non lo fa con il modus caritatis. Così pure il peccatore, no? Fortunatamente San Tommaso, quasi prevedendo, è vero, le elucubrazioni luterane e le deviazioni luterane, San Tommaso dice: non è affatto vero che il peccatore è destinato solo a peccare. Vedete, la rovina fortunatamente non è mai totale, anche il peccatore poverino può fare qualcosa di buono, no? Quindi almeno parzialmente osserva i comandamenti di Dio, ma non con il modus caritatis. Ecco, e invece chi è nella carità? Osserva i comandamenti di Dio e li osserva per il motivo della carità. Ecco che cosa intende il Dio da noi, no? Anzitutto che lo amiamo santificando noi stessi, perché chi ama Dio dimora già in Dio. Vedete, un anticipo veramente della gloria futura, la carità verso Dio. Tant'è vero che San Paolo proprio esalta la carità, no? Proprio come la realtà più grande che ci sia. La fede scomparirà, la speranza non ci sarà più, no? E le profezie scompariranno pure. Che cosa rimarrà? Solo la carità. Ecco, quindi la carità è già all'anticipato possesso del fine ultimo, la nostra santificazione. Vis unitiva anime cum Deo, la forza che unisce la nostra anima con Dio. Vedete, la forza che unisce l'anima con Dio, quindi la forza che santifica l'anima, perché essere uniti con Dio vuol dire essere santificati, la definizione stessa della santità è quella, no? Elevarci al di sopra delle realtà terrene per aderire in modo esclusivo a Dio. Bene, allora in questo senso il primo scopo che Dio, al quale Dio mira per così dire nei riguardi dell'uomo, è quello di santificarlo. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Ed la scrittura ce lo dice chiaro, e il Concilio Vaticano II ribadisce che c'è una universale vocazione chiamata alla santità. Bene, il secondo fine che Dio vuole dall'uomo è ovviamente osservare i mezzi, cioè i comandamenti che ci conducono alla santificazione, alla patria eterna del cielo. Ed è molto importante questo punto della intenzio. Adesso non voglio tediarvi dell'analisi dell'atto umano, no? Però è interessante, dopo la simplex volitio, cioè dopo la semplice volontà, il semplice volere, il fine, segue la intentio finis, l'intenzione del fine. Vedete? E anche psicologicamente noi notiamo questa differenza. Vedete, da un lato noi abbiamo qualche vago volere, mi piacerebbe conseguire quel determinato bene, mi piacerebbe, vedete, condizionato, così in astratto mi piacerebbe. Poi, quando diventa intenzio, non è più un mi piacerebbe conseguire, ma voglio conseguire quel determinato fine, badando bene che per conseguirlo dovrò adoperare dei mezzi. Dovrò adoperare dei mezzi. Allora, è la concretizzazione della volontà. Si potrebbe dire che la intentio finis, la intenzione del fine, è la concretizzazione della volontà, che non si sofferma più solo sul fine, ma in qualche modo discende dal fine verso i mezzi, considera sempre il fine, però comprende anche, cioè avverte che per conseguire il fine dovrà concretamente adoperare dei mezzi. Ed allora, anzitutto, noi quando chiediamo Padre nostro, sia fatta la tua volontà, è come se noi gli chiedessimo al nostro Signore, no? Santificaci e facci osservare i tuoi comandamenti, Facci arrivare, facci giungere alla gloria del cielo dopo aver percorso secondo la tua volontà una vita veramente santa, una vita conforme a quello che tu vuoi, a quello che tu ci comandi. Bene, questo è diciamo il primo binomio, no? Ecco, la volontà di Dio, che è la nostra santificazione, che è l'osservanza dei suoi comandamenti. Poi c'è un terzo aspetto che non abbiamo ancora commentato, ed è questo: in terzo luogo, Dio vuole restituire l'uomo allo stato della sua originaria dignità, in cui era da lui creato, e che era così grande che non v'era nessuna ripugnanza tra anima e corpo, intelletto e senso. Ed è una cosa straordinaria questa, ma l'antropologia teologica, qui non siamo più in filosofia, perché naturalmente questo, la mente umana da sola, c'è la ragione naturale, questo non lo può comprendere. Qui veramente esuliamo da quello che è comprensibile alla mente umana. Ma se leggiamo la scrittura, evitando accuratamente l'esegesi critica, va bene che quella conduce, mi spiace dirlo, ut in pluribus all'incredulità, ma leggendo la scrittura, non in ogni caso, fortunatamente, ma però ut in pluribus, ma comunque, vedete, se leggiamo la scrittura come va letta con lo spirito di fede, ci accorgiamo che il Dio ha creato l'uomo in una perfezione che i teologi chiamano preternaturale. Ed è questa triplice dignità dell'uomo: dignità soprannaturale, di grazia e di carità. Il Dio crea l'uomo nell'amicizia di sé, ed è quindi l'uomo è stato creato in grazia. Poi, secondo momento, doni preternaturali, e sono quelli che ci interessano: immortalità, impassibilità. E vix credendum, capite cosa che si stenta a credere, capite sorelle davvero, quando contempliamo la nostra povera umanità, la nostra fragilità, la nostra suscettibilità di venir meno in tante circostanze, le sofferenze, il mondo che quasi ci aggredisce dal di fuori per sopraffarci, no? Ecco, noi stessi che ci portiamo dentro, vedete, una vita segnata dalla morte, c'è poco da fare in questo, proprio gli esistenzialisti hanno ragione, la nostra è una esistenza per la morte. Vedendo tutto questo, quasi pare che sia cosa incredibile, no? E però è vero che il Dio ci ha destinati all'immortalità, che la morte non è stata creata da lui, che il Dio non ha voluto la morte. Quindi l'uomo è stato creato in uno stato di immortalità, anche fisica, e di impassibilità. Ecco, e poi infine ci sono i doni naturali, che questi non sono venuti meno, quindi sappiamo, si sono stati danneggiati, incrinati in qualche modo, però non sono stati tolti di mezzo. Bene, allora il Dio vuole in noi non solo la restituzione della santità che abbiamo perso, non solo la rettitudine della volontà nel senso morale della parola, cioè la volontà umana che si adegua ai comandamenti di Dio, ma il Dio vuole, ed è il finis in executione, il Dio vuole che alla fine dei tempi, quando risorgeremo dai nostri sepolcri, i nostri corpi non siano più corpi, come dice San Paolo, animali, ma spirituali, ed è corpi spirituali, che siano non più corpi mortali, ma corpi conformati al corpo glorioso di colui che è il primogenito di quei che risorgono dai morti. Ecco, care sorelle, vedete? Quindi si tratta in qualche modo, qui la prospettiva è nettamente escatologica, cioè si tratta di vedere come il Dio ci destina a recuperare la nostra originaria dignità e più di essa. È interessante che ciò che il Dio ci ridà è più addirittura, ciò che Dio ci ridà in Cristo è più ancora di quello che ci ha dato nella creazione e che quello che abbiamo perso con il peccato di Adamo. Allora, notate bene come la missione del Verbo, e questo purtroppo non sempre si avverte, che la missione del Verbo è certamente una missione salvifica, nel senso che ridà la grazia all'uomo, riconcilia con il Padre, merita per noi la salvezza eterna, però è anche una missione restauratrice e riparatrice. Vedete, il Verbo ripara l'uomo, ripara il guasto dell'uomo. Questo poi è anche il motivo per cui precisamente il Verbo si è incarnato. Colui che è la sapienza del Padre, colui che è l'universo intelligibile, l'universo delle idee divine, no? Per mezzo delle quali tutte le cose furono create e senza il quale nulla è stato creato di tutto ciò che è stato creato. Ed il Verbo, e solo il Verbo, doveva incarnarsi, non nel senso di stretta necessità, ma era convenientissimo che fosse il Verbo a incarnarsi, perché secondo il Verbo doveva essere ripristinata la dignità della natura umana. Ecco, in questo senso, Dio vuole da noi che permettiamo a Lui, cioè non è un'opera nostra, ma che permettiamo a Lui, che solo può farlo, di restaurare in noi il regno che abbiamo perduto, quel famoso Malkut Elohim, no? Quel regno di Dio che c'era nell'uomo e che si è perso. Regno di Dio che consiste appunto nella perfetta sottomissione della parte del corpo all'anima e della parte sensitiva dell'anima alla parte intellettiva. Ed è, finché la mente rimaneva sottomessa a Dio, anche la carne era esente dal dolore e dalla morte, ma la ribellione dell'anima a Dio ebbe come seguito quella del corpo all'anima e perciò l'esperienza della concupiscenza, della sofferenza e della morte. È interessante pensarlo, eh? Cioè, se l'anima umana fosse rimasta, come Dio l'ha creata, no? Nella perfetta innocenza, cioè la perfetta sottomissione alla volontà sua, no? Alla fine ultimo, alla fine trascendente, anche in essa, cioè dentro all'anima, l'ordine sarebbe preservato perfetto, no? Invece, dato che è crollato l'ordine trascendente, anche l'uomo ha subito il subuglio proprio della concupiscenza, nel senso paolino e agostiniano della parola, no? Che cosa dice San Paolo, lettera ai Romani, settimo capitolo? Dice: vedo in me un'altra legge, quella che contrasta fortemente la legge che la mia mente approva. Ed una è la legge approvata della mente e della legge di Dio. Poi c'è un'altra legge che vedo in me, una legge che non approvo e però che c'è, e che mi rende schiavo della legge del peccato che abita in me. C'è quindi una legge di Dio approvata dalla legge della nostra mente. E poi c'è una legge del peccato che invece è approvata da quella che San Paolo chiama la legge della carne. È la legge del peccato approvata dalla legge della carne. È in qualche modo la nostra carnalità, che non significa fisicità, capitemi bene, no? Ma che significa proprio la parte infima dell'uomo, no? Che prende il sopravvento sulla parte superiore. Bene, questo sconvolgimento dell'uomo comporta il suo, oserei dire, quasi endemico, strutturale assoggettamento al peccato. L'uomo soggiace al peccato. Galati 5,17, la carne, nel senso che abbiamo spiegato, ha desideri contrari a quelli dello spirito, e lo spirito ha desideri contrari a quelli della carne. E c'è una guerra assolutamente irriconciliabile, e finché vivremo la guerra continuerà. C'è persino chi dice che questa legge del peccato e della carne muore 10 minuti dopo di noi. Vedete, sorelle, questo è poco consolante per la verità, Fortunatamente abita anche lo spirito di Dio, Accanto a quella legge del peccato, C'è anche la legge della nostra mente, la legge dello spirito, no? Ecco, vedete, però effettivamente è così, Cioè, l'uomo è talmente impastato di questa, come dire, di questa corruzione che lo porta al male, a decadere dalla sua dignità, che effettivamente questa parte sensitiva è così tenace che dopo, già che l'intelligenza umana non opera più, capite, la parte sensitiva, e oserei quasi dire la parte vegetativa, ha ancora i suoi ultimi rigurgiti. Vedete, cazzo, è una cosa impressionante la realtà dell'uomo. Notate come il cristianesimo, sorelle care, è un vero paradosso, Giustamente diceva il Chesterton che il cristianesimo è perfettamente opposto, cioè fa saltare tutte le opposizioni inventate dall'uomo moderno. Ed secondo l'uomo moderno o si è pessimisti o si è ottimisti. Una di quelle parole stolte, dice Chesterton, che l'umanità moderna ha inventata e che era assolutamente sconosciuta alla umanità medievale, è appunto il pessimismo e l'ottimismo, no? Una parola neopagana, perché per il cristiano ottimismo e pessimismo non ha nessun senso. Perché? Perché il cristiano deve essere sommamente ottimista e sommamente pessimista nel contempo, capite, sotto aspetti diversi, Sommamente ottimista riguardo alla dignità dell'uomo, sommamente pessimista riguardo alla realtà dell'uomo. Non so se rendo l'idea, capite, sorelle? Vedete? Ecco. E cosa curiosa che proprio al giorno di oggi entrambe queste realtà vengono meno, no? Cioè si tende in qualche modo a abbassare la dignità dell'uomo A dire l'uomo che cosa è? Beh, un animaletto un pochino più evoluto degli altri, forse, insomma, no? Anche più complicato degli altri, no? Più problematico degli altri, no? Quindi se l'uomo soffre, se l'uomo è segnato dalla morte, se l'uomo è violento, se l'uomo è concupiscente, se l'uomo subisce ogni sorta appunto di degradazione, eccetera, niente paura. È confacente, per così dire, allo stato dell'uomo, lì è connaturale. E sfido io, se l'uomo è un animaletto, capisci? Scusate, sorelle, ma effettivamente al giorno di oggi c'è questa antropologia zoologica, come la chiamo io, capite? Vede questa tendenza a ridurre l'uomo all'animale, no? Ecco. Infatti l'ideologia marxista è notevole in questo campo, no? Della riduzione dell'uomo al basso, no? È terribile, vedete quello che succede al giorno di oggi. È vero, sapete, che certe ideologie, come si dice, il Santo Padre, veramente vorrei che avesse ragione in questo, perché lui ormai dichiara le ideologie sconfitte. Io aggiungo, chissà, sono forse troppo pessimista, ma aggiungo magari, care sorelle, vede, ma le ideologie sono tenaci, come le concupiscenze, capite, che muoiono 10 minuti dopo di noi, anche le ideologie sono dure a morire, no? E questo riduzionismo scientistico, no? Positivistico, materialistico, questo riduzionismo, tuttora è persistente. Vedete, l'uomo non è altro che un animaletto più evoluto. Allora, naturalmente, da questo, dal punto di vista morale, o meglio immorale, seguono delle conseguenze che non oso nemmeno approfondire. Va bene? Ecco, allora, vedete, a questo punto, invece, il cristianesimo ci insegna qualche cosa di completamente diverso. Cioè, ci insegna anzitutto che l'uomo è stato creato da Dio degno, proprio, cioè, in una dignità poco inferiore a quella degli angeli. Terribile quello che dice l'ottavo salmo, eh? Poco meno degli angeli l'hai creato, di onore e di gloria lo hai incoronato, capite? Cioè, mentre i darwinisti paragonano l'uomo alle scimmie, capite? La scrittura paragona l'uomo agli angeli, eh? Capite la differenza, sorelle, no? Il punto di paragone è diverso, eh? E non c'è dubbio su chi abbia ragione, insomma, no? Ecco, vedete? Quindi in fondo oggi si parla dell'umanesimo laico, dell'umanesimo ateo, capite? Beh, non è umanesimo, è zoologismo ateo, capite quello che voglio dire? No, ecco, l'umanesimo non può che essere cristiano, ed è perché solo il cristianesimo tiene conto della vera dignità dell'uomo, creato a immagine e somiglianza di Dio. Però più grande è la dignità dell'uomo nella prospettiva di Dio, più grave è anche il deterioramento dell'uomo decaduto dalla sua amicizia con Dio. Ecco come le anime delicate, le anime che non hanno smarrito ancora con quella ottusità tipica della umanità moderna, no? Che le anime che non hanno ancora smarrito il senso del bene, l'amore del vero, vedete? Le anime che ancora in qualche modo subiscono un sacro fremito dinanzi ai valori infiniti, a eterni. Capite? Quelle anime scoprono in sé tutto quello che la Chiesa ci insegna. Ed è per quelle anime il dogma del peccato delle origini non è nemmeno un oggetto di fede, è un oggetto di conoscenza, oserei dire, scientifica. Capite? Una realtà assolutamente incontrovertibile. Ma bisogna non aver smarrito il vero senso della umana dignità. Bene, allora, Dio vuole da noi questo ripristino, vedete, della dignità, vuole in qualche modo che noi, re decaduti, fossimo di nuovo intronizzati, vedete? È cosa straordinaria questa, sorelle, vedete? Questo è pure un punto, non so se ho fatto un'allusione anche a quello quando trattavamo del venga il tuo regno, no? Ma è cosa sommamente interessante notare che mentre nel regno umano uno solo è re e gli altri sono sudditi, nel regno di Dio uno solo è il re, il Cristo, e tutti gli altri sono che cosa? Re assieme a lui. Quello che è straordinario, vedete? È un regno democraticissimo, care sorelle, vedete? Di cui la nostra democrazia terrena, è vero, non ha assolutamente nessuna sensibilità, eh? Notate bene come è ben ordinata anche politicamente la patria eterna del cielo, eh? Come dice Aristotele, la politeia, eh? La politeia, cioè la perfetta costituzione politica che comprende in sé gli elementi monarchici, aristocratici e democratici. Ecco, quindi in cielo c'è una multitudo sanctorum et beatorum, capite? Una moltitudine di santi e di beati. È un vero politeuma, come dice San Paolo nella lettera ai Filippesi, una città santa che discende come sposa ornata, è vero? Ecco, vedete, si tratta veramente di una città, Civitas Dei, no? Ora, in quella città, è cosa interessantissima, che più si dipende da Dio, più si diventa indipendenti in noi stessi. Non so come spiegarlo, capite? È un mistero grande quello, no? Cioè che la nostra dipendenza da Dio aumenta la nostra dignità. Vedete? Quindi più la città del cielo è monarchica, più è democratica, paradossalmente. Io capisco il buon Pio XII, quando gli vantavano i pregi della democrazia partitocratica, lui già era scettico allora di queste cose, capite? Allora sorrideva e diceva: la democrazia è il sistema ideale, diceva, poi lasciava una pausa e poi diceva in paradiso. Vedete? Ecco, effettivamente è così, no? Perché lì non c'è né Spadolini che fa le sue esplorazioni sul pentapartito, capite? Pensate un po', è vero, la Trinità Santissima che dà l'incarico, capite, a qualche arcangelo di esplorare quale governo formare, capite? No, è un'assurdità, vedete? Ecco. Allora, paradossalmente, proprio il regime di perfetta libertà non può realizzarsi se non là dove c'è la perfetta dipendenza, dove Dio è tutto in tutti. E solo una cosa interessante, vedete, non bisognerebbe nemmeno smarrire questo senso della città, della patria celeste, nemmeno nella etica sociale della Chiesa, per la verità. Per la verità, prima della teologia della liberazione, la Santa Madre Chiesa queste cose le ha sempre sapute, tuttora le sa, solo alcuni teologi così in procinto di apostatare che fanno queste, così che si abbandonano a queste lucubrazioni, ma di per sé la Chiesa sa e saprà sempre che in qualche modo anche nella convivenza politica bisogna far valere questo duplice principio di libertà, sì, ma di libertà legata all'ubbidienza. In fondo, se voi ci pensate, nell'etica sociale sono entrambi i principi di sussidiarietà e il principio di solidarietà. Vedete? Ecco, se l'umanità avesse badato a quello che la Chiesa da sempre, direi a questo punto anche la nostra ragione umana, no? Ecco, ci insegna, non ci sarebbe quel sanguinoso barcolare dell'umanità moderna inebriata del sangue delle rivoluzioni, è vero, dal liberalismo verso il collettivismo e verso chissà quali altri mali ancora a venire, capite? Ecco, vedete? Allora, in qualche modo, poi in fondo tutto questo, vedete, si radica questa libera dipendenza, si radica in un fatto metafisico, cioè che più una creatura è grande, più ovviamente è indipendente, più è libera, no? Però più è libera, più Dio le infonde l'essere, più Dio la muove a muovere se stessa, no? E quindi appunto sempre torna questo mistero stupendo che sconvolge gli schemi del creato, no? Tra il creato e il creatore non esistono più le stesse leggi che esistono tra un creato e un altro creato. Sono leggi diverse, mentre una creatura